Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di L'Ossessione, Obsession, 18° episodio in ordine di produzione della seconda stagione della serie televisiva Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto buon ascolto.
Data stellare 3619.2. Un incontro inatteso risveglia in Kirk un'ombra del passato, un errore che lo tormenta da anni. L'Enterprise incrocia il cammino di un'entità letale, un predatore invisibile che si nutre della vita stessa e lascia dietro di sé solo morte e silenzio. Per Kirk, la caccia non è solo una missione, ma una resa dei conti personale, un'occasione per affrontare il peso di una colpa mai dimenticata. Ma mentre la tensione cresce e la minaccia si fa sempre più vicina, il capitano rischia di perdersi in un'ossessione che potrebbe mettere in pericolo non solo la sua squadra, ma anche il suo comando.
L'ossessione. Gabriella, Marcello, siamo arrivati al 47. Cos'è il morto che parla, se non ricordo male? Qualcosa...
che mi sembra perfetto.
Mi sembra perfetto per l'episodio. Un episodio che... ha radici profonde, addirittura avventuriere, sembra di leggere Moby Dick, Melville, insomma, è un
già
po'
una che di attinenza con Moby
Beh,
Dick.
Una trasposizione di quella storia, esatto. Secondo me, però, anche con l'aggiunta di un livello in più, insomma,
esatto.
Che è l'esperienza del capitano, insomma. Ma non voglio anticipare.
No, qua. Esatto.
Episodio
non
47, un brutto episodio per le magliette rosse, se non ricordo male.
Di qua il conteggio sale.
Sì.
Il conteggio di maglie rosse sale.
Qui il conte... Tra l'altro ci sono anche delle magliette rosse che muoiono e poi si rivedono in qualche altra scena. Poi. Vabbè,
sì. Questo non... Errori di montaggio, di continuità. Sì,
infatti.
Ma tanto chi ci guarda?
Ma tanto chi ci guarda?
Esatto.
Chi ci guarda? Ma chi dopo 50 anni ci guarda e si ricorda
e
si ricorda queste cose?
Chi c'era, chi non c'era? Guarda, ti ho visto là, ma prima non c'era. Vabbè.
Un bel episodio che approfondisce ancora un po' di più la natura dei personaggi. In questo caso scopriamo ancora qualcosa del passato del capitano, di Kirk.
Esatto.
Scopriamo cosa faceva 11 anni prima, se adesso io vado a memoria, ma ci riguardiamo l'episodio, quindi un episodio che si lascia vedere, un episodio dove abbiamo un certo pathos, un certo mistero, quindi...
Sì, tra l'altro diciamo, l'esperienza del personaggio di Kirk lo aiuta anche a... viene anche approfondita attraverso i dialoghi con McCoy e con Spock, che sono loro che gli tirano fuori, per cui... funziona su tutti i livelli, insomma.
Sì.
Allora noi ce lo guardiamo tutti insieme, voi non andate via. L'ossessione, Gabriella e Marcello, una bella
sì.
Ossessione.
Ma questo è uno dei miei preferiti, insomma.
Una dichiarazione di guerra più che un'ossessione. Qui a un certo punto sembra che è una questione personale di Kirk, che 11 anni prima, cosa fece? Tardò a sparare,
esatto.
La colpa, l'ossessione.
Senso di colpa, sì, ma infatti
appunto viene...
Viene da Moby Dick questa cosa, insomma, questa
però viene esplorato molto bene questa idea, insomma, di un capitano, di un giovane ufficiale che si sente responsabile della morte di tanti membri dell'equipaggio perché ha tardato a sparare, e che però finalmente in questo episodio si rende conto che non aveva colpa, che non avrebbe fatto differenza. Questo però non cambia, non toglie nulla la situazione invece attuale di pericolo, e comunque al pericolo che pone questa creatura. Tanto una creatura aliena gassosa, secondo me è un'idea molto molto carina,
molto.
Insomma è difficile appunto contenere un gas, è difficile combattere un gas, insomma è una bella idea fantascientifica, tra l'altro appunto gassosa e vampiresca, no? Perché
esatto, perché poi succhia sangue.
È molto minacciosa, è molto, molto carina, anzi sì. Mi spiace che non se ne siano viste altre di Star Trek, no? Spero che prima o poi la
riesca. È un po' difficile da trattare narrativamente parlando, proprio perché essendo molto sfuggente, perché è un gas, è molto
esatto.
Perché succhia sangue, è chiaro che devi trovare la storia giusta. Questa è una storia giusta per una creatura del genere.
Sì, 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 una storia alla Moby Dick.
Che tra l'altro la cosa che mi lascia un po' perplesso, essendo un essere gassoso, questo ritardare nello sparare, non capisco che tipo di impatto avrebbe potuto avere. Cioè, il gassoso gli spari e passa da una parte... cioè entra di qua, esce di là, cioè, quindi...
Sì, però si capisce anche dall'episodio che insomma lo studio di questa creatura non era stato molto approfondito all'epoca di 11
quello
anni
che
di...
secondo essenzialmente lui l'aveva mancata,
l'aveva mancata
perché gli era passata in mezzo, credo, più che mancata, perché avvicinandosi
perché...
si ingrandiva
Può darsi, però di fatto quello che invece lui si rende conto è che come va, va, tanto se anche se la prendi in pieno, quella fa un buchetto in mezzo. Infatti, tra l'altro, questo si vede anche meglio nella versione restaurata. Sì,
Rimasterizzata,
esatto,
sì.
si fa un buchetto, per cui i phaser infatti non hanno alcun effetto su questa creatura, il che la rende ancora più pericolosa. Però questo Kirk, dalla sua esperienza sulla Ferragut, non lo poteva sapere, insomma. Non poteva
Infatti.
sapere che il suo colpo non poteva avere in ogni caso effetto, quindi funziona
11 anni
bene.
prima, quindi abbiamo scoperto che a 34 anni, aveva quindi 23 anni quando era a bordo della Ferragut.
E infatti
Un
tutta la
episodio.
faccenda della Ferragut viene anche ripresa nel Kirk di Strange New Worlds, proprio perché appunto è stata data in questo episodio, è nata questa cosa e l'hanno
Dove
sfruttata
però
per...
non si vede la creatura, sarebbe
No, non
bello
si
se
vede
il
la
Strange,
creatura.
esatto, il Strange World dovevo farla vedere, insomma. Almeno non ancora.
Non ancora, esatto.
Allora, non ci può anticipare nulla, Marcello.
No, non
Allora,
c'è nulla da anticipare.
Esatto. In
anticipare.
questo caso no.
Allora, un episodio che abbiamo detto che sa essere avventuroso, sa essere misterioso, contiene un po' di tutto in puro stile Star Trek. Abbiamo McCoy e Spock che a un certo punto fanno comunella contro il capitano, vanno da lui e lo tacciano di ossessione, non
Esatto.
capendo che cosa lui, che tormenti avesse all'interno, tormenti che lui riflette su questo ragazzo, su questo Garrovich, che era poi il figlio del capitano della
Della Ferragut.
Ferragut. Quindi c'è questo giro molto, molto particolare, che ancora una volta ci dice che Star Trek non è improvvisato, che i personaggi non sono improvvisati. Avevamo detto anche nell'episodio precedente che ormai sono talmente dentro gli attori, la storia, le sceneggiature. Sappiamo che mettevano anche ogni tanto qualche nota sui loro personaggi, che veramente ogni volta ci raccontano qualcosa di nuovo, anche in episodi magari non da primissima fascia.
Beh, ma sì, in realtà poi questo episodio in particolare è molto intimista, se vogliamo parlare, se vogliamo dire una cosa del genere, perché è incentrato spesso, molte delle scene sono dialoghi, sono esplorazioni di quello che è appunto il senso di colpa, il passato di Kirk, con il padre di Garrovich, quindi cioè, sono
L'ossessione, la vendetta.
La vendetta, il senso di impotenza di fronte a un nemico così sfuggente, cioè sono
Tra l'altro,
proprio sensazioni e non azione, però Star Trek è anche questo.
questo è uno di quegli episodi drammatici, no? Non ha momenti leggeri, mentre l'episodio di prima su Trischilium era sopra le righe, qui invece siamo proprio nel puro dramma fantascientifico,
Assolutamente.
a testimonianza di quanto Star Trek riesca a cambiare bene, ad adattarsi bene a diversi registri, no? Quindi qui abbiamo, sembra un po' tipo la macchina del giudizio universale, insomma, un bel episodio con un concetto, un'idea fantascientifica interessante. Tra l'altro anche la realizzazione della creatura gassosa è chiaramente, non era facile, no? Nel senso che quella era fatta col fumo, le macchine del fumo, quelle che si
Non
usano
esisteva la
normalmente,
CGI allora.
esatto, sui
Esatto.
set. E il fumo però ovviamente se ne va per fatti suoi, insomma, però malgrado tutto anche quello funziona, cioè c'è la scena in cui viene alle spalle quando fuoriesce dal sistema di ventilazione delle cabine e poi quando torna indietro, no? Quando si ritira, che è fatto chiaramente mandando indietro la pellicola, però funziona, insomma, pur senza CGI l'effetto funziona, insomma, la rende minacciosa la creatura.
Hai parlato di un episodio molto particolare, la macchina del giudizio universale. Abbiamo due personaggi, forse il Commodore Decker ha un'ossessione, però Kirk, come dicevo prima, è più una dichiarazione di guerra, mo molto più la Capitano Ahab
Acab, sì.
che
È un desiderio di
l'episodio si chiama
vendetta.
l'ossessione,
Ma esatto.
ma diciamo che più che un'ossessione è una dichiarazione di guerra, perché l'ossessione è quella del Commodore Decker che lo porta ad uccidersi e finalmente ad espiare questa propria colpa che si sentiva dentro. Qui in questo caso abbiamo invece il capitano dell'Enterprise che vuole distruggere, prima capire, poi distruggere quell'essere che si capirà anche senziente che ha causato questo suo senso di colpa all'interno, in tutti quegli 11
Sì,
anni.
è che in questo episodio c'è proprio il momento di scatto, nel senso che fino a un certo punto Kirk convive con i suoi sensi di colpa, se vogliamo, insomma, la sua ossessione, però appunto i suoi sensi di colpa. A un certo punto, quando capisce che non sarebbe cambiato nulla, cambia la prospettiva, dice ok, posso finalmente togliermi questo fardello e concentrarmi sull'annientare questa creatura che è una minaccia per la galassia, insomma. Tra l'altro, vabbè, scopriamo l'ennesimo superpotere di Spock, no? Che
Che
resiste anche
esatto,
agli attacchi
resiste.
di
Dopo la
questa
terza
creatura.
palpebra del pianeta
Esatto, perché
Deneb.
adesso è basato
Sul rame.
sul rame, sì. Che
Poi in un episodio successivo, e ovviamente in generale in Star Trek, si vedrà appunto che il sangue è di colore verdastro. E credo che nasce qua, no? Questa idea. E nasce appunto per consentirgli di sopravvivere all'attacco della creatura. Però anche quello funziona, insomma, nel senso che quando vediamo Spock avvolto dal fumo, lo diamo per spacciato.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Invece no,
Invece
così.
no. Mi
Tanto anche
pare
le scene.
eccessivamente compassionevole Spock questo episodio nei confronti di Garrovich, anche quando lo va a trovare in cabina e poi anche questo rimanere lì, lui non lo sapeva, questo rimanere a cercare di bloccare abbastanza illogicamente il vapore che esce da questa grata. Ecco, mi sembrava un po' troppo compassionevole e con un gesto non proprio logico, insomma,
Beh, in quella scena, secondo me, tutta la parte umana di Spock forse un po' si ritrova nel Garrovich giovane, insomma, un po' fuori dal gruppo, fuori dal branco, insomma, un po' isolato, no? Anche perché porta il nome di un capitano, sai, è il solito discorso del peso del nome. Quindi alla fine, secondo me, Spock semplicemente mostra per una volta un lato un po' più umano. Alla fine Spock è metà umano, quindi ogni tanto ci vuole che venga fuori questa sua metà.
Tra l'altro non aveva altra possibilità, insomma, è illogico, però ha tentato di bloccare la creatura nell'unico modo che poteva fare.
Sì. È logico anche come morirà in Ira di Khan, quindi figuriamoci qui, diciamo, c'è
No,
sempre, diciamo che più o meno siamo lì sempre nel tentativo di salvare di salvare l'astronave. Questo ragazzo ricorda, Garrovich ricorda a Kirk lui stesso 11 anni prima, e nonostante ciò lo punzecchia, lo mette alla prova, lo mette addirittura agli arresti per così, colpe non sue, anche se non era ancora chiara la vicenda. Lo stesso attore richiama un po' il belloccio del capitano, è un antagonista.
Vabbè, d'altro canto lo deve addestrare a diventare capitano, per cui, o
Esatto.
comunque a diventare ufficiale della flotta stellare, per cui insomma, non...
Sì, c'è
almeno.
un po' questa parte modello marine americani che devono essere diventare duri, da ragazzi si devono trasformare in uomini e quindi li devi picchiare anche moralmente. C'è un po' questa cosa che è un po' un'americanata, diciamolo, però insomma all'epoca era assolutamente normale, insomma. Cercare di stuzzicare, di rendere difficile la vita a quello che stai addestrando, a colui che deve diventare come te, insomma.
Prima di guardare qualche curiosità, di guardare qualche immagine, sempre leggevo nei giorni scorsi, mentre così pensavo a questo episodio, andando a guardare qualcosa a destra e a sinistra, che Roddenberry mise Major Barrett a fare una parte. Com'è che era? Qualcosa, avevo letto qualcosa del genere, che non doveva esserci, poi c'è stata.
Inizialmente non doveva esserci l'infermiera Chapel, però Roddenberry, chissà perché, ci teneva
In
particolarmente che
quel
ci
periodo com'era
fosse.
il suo stato civile? Ricordiamolo per chi si è persa un po' questa
Allora, lui
dynasty.
era ancora sposato con la sua prima moglie, Eileen, però probabilmente il matrimonio ormai era già abbastanza
Sì.
degradato, insomma. E, se non sbaglio, alla fine della prima stagione. Si vede, cioè nell'episodio quello pianeta Deneva, si vede nel blooper Roddenberry che sta con la moglie che saluta tutti perché andava a fare una vacanza di riconciliazione, poi però non ha
Non è
funzionato,
andata
insomma,
bene, esatto.
quindi il suo matrimonio, anche se poi loro divorzieranno solo dopo la chiusura della serie, era già concluso, insomma, fattualmente, e lui si frequentava con Major Barrett, che poi invece sposerà più avanti, insomma, con la serie chiusa. Per cui è comprensibile che volesse che l'infermiera Chapel avesse qualcosa da fare, anzi magari era la stessa Major Barrett a far pressione su di lui. Per
Infatti.
cui lui
Lui
pagò,
poteva
lui
fare un po'
poteva,
di pressione, quindi
pagò
alla
di
fine.
sua tasca una riscrittura, $2.500 di riscrittura della sceneggiatura, perché da contratto lo sceneggiatore ha un tot numero di riscritture che gli possono essere chieste, fino a 4. Dopodiché, se tu vuoi ulteriori modifiche,
Devi
devi
pagarlo.
pagarle, anche perché è normale, è giusto che sia
È
così,
normale.
perché sennò uno andrebbe avanti all'infinito, no? Insomma. E quindi lui pagò di tasca sua una riscrittura dove potesse essere aggiunta anche l'infermiera Chapel, cosa che poi è stata fatta.
Gabriella, il regista Senensky a un certo punto, in modo un po' polemico, rilasciò un'intervista dicendo che la serie, so che tu non sei d'accordo da questo punto di vista, la serie stava perdendo. Andandosene Gene Kuhn, la serie ormai aveva intrapreso un vicolo scuro, un vicolo cieco. Secondo lui gli episodi non erano più come prima. Gene Kuhn, abituato a rivedere le sceneggiature, chiamare gli scrittori, rivedere, fare, disfare, qui dice no, non va più
Ancora
bene.
no, nel senso che non si vede nella seconda stagione. Sì, forse gli ultimi episodi, la seconda, ma neanche. Secondo me, soltanto dalla terza stagione, quando cambia veramente tutto, come spero vedremo prima o poi. Però comunque no, in questa stagione io non sono d'accordo su questa analisi. Gli episodi buoni ci sono
Ma
ancora.
infatti questa sceneggiatura qui è molto solida, insomma,
Solidi.
adesso può lasciare perplessi appunto l'emotività di Spock, forse leggermente superiore al solito, però nel complesso funziona benissimo, funziona l'alchimia tra i tre personaggi, i loro dialoghi. Non so perché il regista si è lamentato, cioè, l'episodio poi è venuto molto bene.
Infatti.
Qualche immagine,
Qualche
Marcello?
immagine, vediamo un'immagine di backstage sul set, quello del pianeta finale. Come vedete ci sono due addetti che stanno spazzolando, stanno pulendo.
Per le
Questo era un
orme.
problema comune, esatto, perché quando si teletrasportavano su un pianeta dove c'era la Terra, lasciavano le impronte, per cui era necessario poi per posizionarsi nella posizione in cui sarebbero dovuti apparire, per cui era poi necessario rimuoverle dopo, insomma, dopo che c'erano passati sopra. E questo appunto è un altro backstage. Tra l'altro devo dire le maglie rosse, insomma, con questi volti sbiancati perché appunto privi dei globuli rossi fanno un certo effetto,
Certo
sembra
effetto da
un
zombie proprio.
po' esatto, zombeschi. E queste sono altre immagini di Chuck, ecco l'infermiera Chapel che è stata aggiunta,
2.500
che è
dollari
costata
per...
2.500 dollari, non è bene se ha mangiato
Oltre
le mani.
al cachet, credo.
Sì,
Beh, vabbè,
c'è
sì,
stato.
quello ovvio,
Però quello
fermo
non l'ha
solo per la... No,
pagato, esatto, non l'ha pagato lui, quella faceva parte del budget dell'episodio. E ecco, qui appunto vediamo una maglia rossa, un tono zombesco. E ecco, questa è un'immagine interessante perché questo è un test di make-up. Tra l'altro, lui è proprio Billy Blackburn, quello che faceva le
Bellissimo.
riprese, esatto, con la
Con la
cinepresa 8
telecamerina,
mm,
sì,
esatto.
esatto.
L'unico che abbia documentato in qualche modo il making of della serie classica. E questo test di make-up è stato fatto, questo non è il set dell'Ossessione, ma è il set dell'altro episodio precedente, la posta in gioco, questa è la caverna di Triskelion, però ovviamente gli episodi erano in lavorazioni parallele, no? Quindi mentre giravano uno preparavano l'altro, per cui gli fecero questo test per vedere se funzionava e funziona. Questa è
Eccolo
un'altra
qua.
immagine interessante perché questo effetto speciale, così come lo vedete qua, non è stato usato, cioè era un primo test appunto di raggi dei phaser che attraversano la nuvola, però
Quello che
non è
dicevamo
stato
prima,
usato.
che poi alla fine, anche pur avendola colpita, questa veniva attraversata
Adesso
e
però lo
c'era
vediamo
possibilità.
meglio, confrontando appunto gli effetti speciali originali con la versione rimasterizzata. Questo è il primo pianeta che visita l'Enterprise, perché sono due pianeti diversi, no? Cioè all'inizio e
All'inizio e poi
poi
dopo.
dopo, dove la distruggono alla fine. Tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, vabbè, ci tengo a precisarlo, pure la descrizione che ne dà Kirk quando dice questo odore dolciastro come il
Sì,
miele,
qualcosa che mi
secondo me fu...
ricorda. No,
Esatto, funziona
funziona tantissimo.
esatto, la caratterizza bene, ci dà subito questo senso appunto di alienità. Comunque, tornando agli effetti speciali, difatti, ecco, poi chiaramente quando si vede la nuvola sullo schermo, questa volta l'hanno rifatta in computer grafica, che sembra più una nuvola, l'altra era più una chiazza bianca, insomma, qui è un po' più grossa, un po' più minacciosa, finché l'Enterprise gli spara, ovviamente hanno rifatto tutto, la nave, i raggi. Ecco, qui a sinistra vediamo com'era l'effetto originale, in cui i raggi più o meno gli passano attraverso, però insomma non così bene, mentre nella versione rimasterizzata proprio si vede che quella fa un buco e i raggi gli passano in
Quindi
mezzo,
potrebbe
insomma.
essere la nuvola stessa che come autodifesa crea questo buco per far
Sì, si
passare. Potrebbe
scansa
essere.
essenzialmente.
Sì, certo.
Si allarga,
devo insomma,
dire,
crea un.
deve essere molto rapida nel farlo
Eh
perché
sì.
chiaramente i phaser viaggiano, suppongo, alla velocità della luce o giù di lì, insomma, per cui però evidentemente è in grado di schivarli. Comunque abbiamo, diciamo, il punto è che sono del tutto inefficaci. Provano anche a sparargli dei
Sicuro.
siluri,
Sì, erano
esatto, i siluri
fotonici.
fotonici, ma non funzionano finché non la portano appunto
Infatti.
sull'altro pianeta. Diciamo, l'effetto, no, l'effetto, il tocco carino che hanno fatto è sulla conclusione, queste sono proprio le ultime immagini dell'episodio. Sulla destra si vede l'enorme cratere che ha lasciato, no? Questa esplosione,
L'esplosione
esatto, questa
enorme.
esplosione gigantesca che lascia un cratere sul pianeta. Cioè, si vede questo segno.
Sembra la morte nera un po' guardando
Sembra un po' la
così.
morte nera, esatto.
Molto bene, quindi ci lasciamo alle spalle un altro episodio, che se ne dica, un episodio divertente, non dal punto di vista come storia, ma divertente nella sua visione, un mistero che viene risolto, un passato che ritorna, un'ossessione trasformata in vendetta, insomma, il capitano Ahab di Melville. Se non c'è altro, Gabriella Marcello, grazie e appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Ciao!
Thank you.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.